Abbiamo imparato che l'imbruttito è difficile da contenere perché è un fiume in piena di informazioni che vuole condividere con noi e quindi è sempre qui a raccontarci come si prepara l'imbruttito per
Buongiorno.
La serata di San Valentino.
Allora, per la giornata di San Valentino già l'imbruttito, premesso, ci mette un'ora e mezza prima di uscire,
cioè,
perché si deve preparare
praticamente più di una donna.
Più di una donna, perché...
Ma come fai a impiegarci così tanto? Nel senso, io ci impiego tanto, ma io mi trucco, capito che c'è uno step in più.
Perché l'imbruttito ha la barba, e la barba è sacra. Deve essere minimo di 2 centimetri. Deve
minimo,
essere quindi...
massimo?
No, minimo 2 centimetri, quindi pochettino lunga. Dopo barba, se la deve rasare bene. E mezz'oretta per l'acqua di colonia.
L'acqua di colonia.
Acqua
quindi
di colonia.
Se tu senti una folata di odori di acqua di colonia, sei sicuro che c'è
lui. Sei sicuro che c'è lui.
Zona.
Soprattutto come capire quando c'è un imbruttito in zona. Perché senti sempre salutare, magnifico, uè zio. Perché non si ricorda mai i nomi degli altri e quindi usa tutte queste appellative.
Beh,
no?
Questa è una tattica che uso pure io, ciao bella. Oppure solo ciao.
Ma invece l'imbruttita come la riconosci?
L'imbruttita la riconosci perché tacco alto, capelli al vento, giacchettina molto fashion alla moda. E soprattutto la riconosci perché è l'unica che può sopportare un imbruttito in una coppia, diciamo.
Ma caratterialmente, quali sono i caratteri distintivi di un'imbruttita?
Caratteri distintivi di un'imbruttita sono praticamente uguali a quelli di un imbruttito, quindi accento molto milanese, molto sulle sue, e soprattutto non lascia trasparire nessuna emozione e non parla mai con gli strani, cioè sta sempre sulle sue, sulle righe.
E invece la mia domanda è: ok, abbiamo fatto la preparazione, abbiamo parlato delle aspettative, ma la serata in sé, cosa succede?
La serata è San Valentino, degli imbruttiti.
Sì.
Allora, come già detto prima, cenetta romantica. L'imbruttito deve stare molto attento a non fare passi falsi, quindi deve andarla a prendere lei, come una normale coppia deve prendere andare lei, cenetta elegante, non deve fare gaffe, deve stare tranquillo, non deve mangiare troppo, soprattutto deve eliminare tutti gli appellativi e le parolacce, perché l'imbruttita la odia. Quindi...
Ma... Per esempio,
autocontrollo.
C'è un cibo specifico che l'imbruttito mangia?
Osso buco.
Ah, beh.
Risotto allo zafferano, San Valentino, risotto allo zafferano, osso buco, via.
Buono, l'ho preparato.
Se no, cotoletta, se si vogliono fare le cose in grande, vai di polpettine e osso buco fatto in casa. Cucina lui.
Ma per concludere la serata, chi è che paga il conto? L'imbruttito o l'imbruttita?
Allora, se è veramente un imbruttito di classe, paga lui. Ci sono altre volte in cui l'imbruttito vuole fare alla romana, quindi non vuole far pagare tu.
Ma
non
anche
vuole
a San
dimostrare.
Valentino.
Anche a San Valentino non vuole lasciare che sia l'uomo a fare troppo il galante, se lo pago io. Allora alla fine finisce la romana.
La lascia
mezza.
Avanti.
Ma io difendo molto i diritti femministi, però qui è anche un po' galateo, gentilezza, che se si fa la romana a me va bene. Ma poi come fa lui a introdurre l'argomento? Cioè come fa a dirle... Facciamo a metà.
Non è l'imbruttito che dice facciamo a metà. Quando arriva il conto con il cameriere, di solito l'imbruttito prende il conto e dice amore vado a pagare. Lei fa no, aspetta. E qua inizia mezz'ora, un'ora e mezza di trattativa. E infatti già la fattura. Allora il milanese ha la fattura in testa, ok? Quindi è bravissimo a saper parlare. Quindi dopo la chiusura rimangono aperti i ristoranti giusto per l'imbruttito, perché devo discutere con l'amorosa.
Ah, con l'amorosa. Però morosa non è proprio un termine imbruttito. Adesso qui io voglio fare le pulci. È un termine un po' più bresciano, bergamasco.
Un po' per i nostri ascoltatori, da mezz'ora che stiamo parlando di bruttiti.
Ah, hai ragione.
Poveretti.
Ma
hai
un grande esperto.
A tavola, cioè la coppia imbruttita di cosa parla?
Coppia imbruttita parla di lavoro, il fatturato. Si riconosce perché l'imbruttito mette sempre alla sua destra il cellulare e la donna invece la borsettina alla sinistra. Eleganti,
sul tavolino
e soprattutto stanno sempre eleganti e composti e non parla mai ad alta voce.
Ma quando vedi gli imbruttiti al ristorante sono anche loro davanti al telefono? C'è una coppia attaccata?
Allora l'imbruttito è perennemente attaccato al cellulare perché deve essere sempre connesso, se no non c'è vita.
Ma l'imbruttita si lamenta mai di questa cosa? C'è mai stata la sfuriata dell'imbruttita perché il suo uomo è sempre attaccato al cellulare?
No, non c'è, perché fondamentalmente l'imbruttita è come l'imbruttito, quindi anche lei deve essere sempre connessa, non può lasciare il cellulare.
Perché si devono stare attaccati al cellulare?
Perché San Valentino è uno status symbol ormai, cioè quindi c'è la cenetta elegante ed è un rito.
Beh, io non mi sento molto imbruttita, mi sento più hipster, radical chic.
Sei fortunata.
Anche perché forse secondo me San Valentino era un imbruttito. Ma andiamo, mi sono rotto il cazzo dello stato sociale.
Mi sono rotto il cazzo degli esperimenti del frequentiamoci, ma senza impegno. Stiamo insieme ma non vediamoci, che poi ho paura. Anzi, vediamoci quanto ci pare, ma vediamoci in compagnia. Mi sono rotto il cazzo dei codardi, con l'amore degli altri. Mi sono rotto il cazzo perché poi non si dorme più. Si sta svegli finché non muore la speranza. Maledetta stronza che non muore mai, mentre io vorrei dormire. Mi sono rotto il cazzo di questa città, degli aperitivi a 10 euro e clima di terrore a gratis, dei giovani di sinistra rivisti bugiardi senza lode, gente che in una gara di idiozia riuscirebbe ad arrivare secondo. Mi sono rotto il cazzo di quelli che vogliono andare un anno all'estero, ma prima 3 mesi da cameriere, così guadagno qualche soldo. Svegliati stronzo che sono 30 anni che mamma ti mantiene, e le dispiace pure che vai a fare il cameriere. Mi sono rotto il cazzo delle signorine che vogliono fare un sacco di cose, ma non ne sono in grado e se ne accorgono tardi. E allora 800 euro per la reflex, 200 per yoga, 300 per i peli del culo e 600 d'affitto per emanciparsi. Mi sono rotto il cazzo della puzza di piscio nelle zone industriali, della puzza di industria, dei giardini pubblici, di tutti a lavoro in auto, una persona per auto, per finanziare meglio l'ENI. Mi sono rotto il cazzo della critica musicale. Non siete Lester Banks, non siete Carlo Emilio Gadda, si fa fatica a capire cosa scrivete, bontà di Dio. Avete dei gusti di merda, ci avete rotto il cazzo. Etichette indipendenti, con 400 euro ti registro il disco in casa, suona bene, lo metti su Vimeo, fai girare la voce. Tra un anno a Coachella e tra 2 anni a fare il benzinaio. Se vince la sinistra vince la droga, e mai che mi invitino a un festino. Mi sono rotto il cazzo del più grande partito riformista d'Europa, del facciamo quadrato nel grande centro, dei girotondi del partito dell'amore del governo ombra, di chi si difende nei processi e non nei processi, dei militari nei giardini pubblici a far la guardia a chi pisce il cane. Mi sono rotto il cazzo della sicurezza come fiera della forca e del fascino della divisa. Sarebbe bello bruciassero meno fabbriche, crollassero meno scuole e scippassero più vecchiette. Mi sono rotto il cazzo, c'è la crisi, c'è la crisi. Da domani acquisto solo caccia bombardieri. È un po' di tempo ormai che vendiamo solo sangue e compriamo solo merda. Mi sono rotto il cazzo che bisogna essere lavoratori flessibili, come ergastolani in tournée ma molto più sorridenti, di fascisti col culto del corpo che diventano campioni di greco-romano e poi fanno gli agguati ai ragazzini di notte in 5 contro 1. Mi sono rotto il cazzo che non sono d'accordo con te, ma morirei affinché tu possa dire la tua stronzata, che poi i nazisti sono giovani che amano la politica, i comunisti prendono modello Cristo mentre i preti contestualizzano bestemmie, e nella guerra per la pace vince sempre il voto moderato. Fate una cosa bella, ma bella davvero, la prossima volta che dite una stronzata, ammazzatevi da soli. Anche di me stesso, che mi conosco fin troppo bene, ho ancora tutta la vita davanti. Che cazzo faccio di qui fino alla pensione, che poi mica me la danno, e comunque non avevo le carte. Mi sono rotto il cazzo anche di te, che per fortuna non ti conosco e forse sei la speranza. Giuro che se ti incontro, giuro che se ti incontro finisce male.
Ok, adesso torniamo un po' su un clima un po', cioè un clima un po' più dolce.
Noi Radical Chic riprendiamo il comando, siamo
cacciamo gli imbruttiti.
È San Valentino, viva l'amore, viva tutto. È arrivato il momento delle Vox.
E cosa abbiamo chiesto questa volta?
Allora, abbiamo chiesto qual è la cosa più dolce che hanno detto ai parignani oppure che i parignani hanno detto ad altre persone.
Ti vedo solo come un amico.
No, friendzone a parte, abbiamo ricevuto le nostre risposte.
La cosa più dolce che vi hanno mai detto?
Questa notte mi vedrai camminare tra i tuoi sogni, non preoccuparti, sarò lì per ricordarti quanto sei speciale.
È un, cioè non è proprio mio fidanzato, però mi hanno scritto una canzone per dirmi quello che provavano per me. E boh, è stato molto bello, però anche molto imbarazzante, perché cioè comunque era molto carino, però ho dovuto frenzonare alla fine.
No.
Allora, mi hanno detto che sono speciale e sono diversa dalle altre.
Ti amo, sei bellissima.
Quando il mio migliore amico, dopo che mi ero presa uno spavento enorme, mi ha detto ti adoro e mi ha abbracciato.
Se ti desse tutto il mondo, io ti amerei lo stesso.
Sei il motivo per cui vivo.
Una volta ho chiesto al mio ragazzo se sapeva cos'era un eufemismo, lui mi ha detto di sì, gli ho chiesto che cosa significa e mi ha detto che tu sei bellissima è un eufemismo.
Il mio quasi tipo mi ha chiesto ti posso mordere.
Guardavo le tue labbra.
Carino.
Durante le lezioni dell'Andy.
Una volta un ragazzo mi ha chiesto che se volevo essere trattata come una principessa dovevo chiamarla.
Ti amo da morire, anzi da vivere, perché io senza di te non vivo. Anche sotto un burka sei fantastica.
Prometti che mi bacerai, non ti staccherai più.
Ma la mia domanda è: come fa una persona a vederti attraverso un burka?
No, è comunque, per questo, no? La tua bellezza.
Se qualcuno vuole scrivermi una canzone, ci sono, accetto tutto, grazie.
Ma noi sì, non frenzioniamo come la ragazza delle Vox.
Ma invece la mia domanda è: ma è una cosa dolce chiedere ti posso mordere? Mi ha un po' inquietato questa cosa, soprattutto per il senso della frase.
Ma ognuno interpreta come vuole, perché se me lo dici una persona che mi fa schifo, mi dice posso morderti, faccio oh. Se invece me lo dice una persona che mi piace, faccio oh sì.
Vorrei sapere la risposta della ragazza a questa domanda, mi incuriosisce molto.
Ma ad esempio Carlotta, qual è la cosa più romantica che ti abbiano mai detto?
Allora, in generale non me le ricordo e poi non sono molto romantiche. Di questa settimana mi ha molto colpito una chit in cui mi è stato detto: ah, sì, no, perché tu d'estate sei molto bella ed inverno sembri una patata. E tu fin qui dico, ah, bello, grazie. E poi, d'inverno però sembri una patata. Quindi le intenzioni erano carine, solo che ho detto...
Ma magari l'ha detto senza pensare, cioè ci ha pensato, ma era una cosa
molto
romantica.
Vabbè, comunque ho deciso che di ricordarmi di questa cosa solo, okay. Tipo d'estate, d'inverno, rimuoverla.
Ok.
Tu, Angela?
Ah, boh. Claudia.
Qua mi sa che c'è un passaparola generale.
C'è qualcuno che ha veramente una cosa dolce che si ricorda con nostalgia un po'?
Perché anche tra i parignani è stata dura.
Ma alla fine forse l'amore è un po' banale, quindi tutte le cose che si dicono, almeno a me sembrano banali.
Ma
e quindi non
c'è
ci
una
faccio.
Coppia infatti che ce l'ha detto, perché abbiamo chiesto appunto a questa coppietta di chiederci la cosa più dolce che si erano detti. E ovviamente non veniva in mente niente, ma abbiamo detto sì, ripassiamo domani, siamo tornati il giorno dopo.
Niente.
E c'è, niente, ma ci hanno detto, perché più che altro tutte le cose dolci che magari ci diciamo, dato che stiamo insieme diventano un po' banali e quindi in realtà non le reputiamo come dolci e quindi non ci vengono in mente. E è rimasto un po' questa cosa, alla fine non ci hanno detto niente.
Beh, o magari erano cose tanto private, perché magari comunque è anche legato a un ricordo più a un momento insieme che a una singola frase.
Ma a volte ci sono dei momenti magici che sono universali. Per esempio, non so se avete visto quel meme che diceva: sei più bella di una carbonara dopo un mese in Francia. Lanciamo la prossima canzone.
Cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo è troppo bello.
Le cose che abbiamo in comune sono facilissime da individuare. Ci piace la musica ad alto volume fin quanto lo stereo la può sopportare. Ci piace Daniele Battisti, Lorenzo, le urla di Prince, tipo Liz. Mettiamo un CD prima di addormentarci e il nostro risveglio deve essere lì. Perché quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. E quando io piango, tu ridi. Le cose che abbiamo in comune sono così tante che quasi spaventa. Entrambi viviamo da più di 20 anni ed entrambi comunque da meno di 30. Ci piace mangiare, dormire, viaggiare, ballare, sorridere e fare l'amore. Lo vedi, sono tante le cose in comune che farne un elenco ci vogliono almeno 3 ore. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune, ricordi, sei tu che per prima l'hai detto. Dicevi, ma guarda, lo stesso locale, le stesse patate, lo stesso brachetto. Ad ogni domanda una nuova conferma, un identico ritmo di vino e risate. Poi l'emozione di quel primo bacio, le labbra precise, perfette, incollate. Abbracciarti, studiare il tuo corpo, vedere che il viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire, stupito e commosso, che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro ti serve per essere certo? Con tutte le cose che abbiamo in comune, l'unione fra noi non sarebbe perfetta. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu piangi. Quando io dormo, tu dormi. Quando io parlo, tu parli. Quando io rido, tu ridi. Quando io piango, tu ridi. Ma allora cos'è? Cosa ti serve ancora? A me è bastata un'ora. Le cose che abbiamo in comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto, ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo 2 braccia, 2 mani, 2 gambe, 2 piedi, 2 orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello. Troppo bello.
Quindi abbiamo sentito le vox dei Parignani e abbiamo sentito un po' cosa, le cose dolci che ci sono state dette, non troppe.
Ma effettivamente, che San Valentino è senza cinema?
Senza cinema, ecco.
Il cinema fa coppia?
Esatto. Quando il cinema fa coppia?
Ma cosa vuol dire quando il cinema fa coppia?
Allora, quando ad esempio ci sono 2 persone che hanno i gusti cinematografici molto simili, amano andare a vedere gli stessi film, non si litiga mai quando bisogna scegliere il film al cinema o la sera, e quindi questo comunque aiuta a creare una coppia.
Beh, quindi un sacco comunque anche di attività aiutano a creare le coppie.
Sì, sì, non solo il cinema era un esempio.
È la nostra passione, quindi direi che...
Ma una coppia a San Valentino, qual è il film tipo che va a vedere al cinema?
Beh, allora quest'anno mi sa 50 sfumature di rosso. Vabbè, mi sa che proprio...
Perché da circa 2 o 3 anni che continuano a mettere 50 sfumature di qualche colore a ogni San Valentino. Però, escluso questo genere di film, secondo voi cosa potrebbero vedere?
Ah, secondo me dipende un sacco dai gusti. Nel senso, io posso andare a vedere un film d'azione perché preferisco i film d'azione. Poi magari alla persona con cui sono in coppia fanno schifo, però...
dice vabbè dai ti amo così tanto che andiamo a vedere questo film al cinema.
Però diciamo non è che se è San Valentino allora è obbligatorio il film romantico.
No, infatti
è cinema a prescindere.
Ma invece nella coppia in cui le due persone hanno due gusti completamente diversi e non fanno altro che litigare, evitano il cinema a San Valentino, perché se bisogna litigare tutti i giorni e anche a San Valentino,
allora evitano il cinema e basta forse.
Beh, se no può essere davvero un grandissimo regalo d'amore andare a vedere il film che piace all'altro e quindi passare una bella serata comunque
ma
insieme.
Ma sai cosa rischi? Che se a San Valentino avete entrambi la stessa idea, cioè ok, solo per questa volta andiamo a vedere quello che vuoi tu, arrivate lì, tu cosa vuoi andare a vedere? No, tu cosa vuoi andare a vedere? No, tu, diventa un casino. Proprio non andate al cinema se avete gusti diversi, andate con un vostro amico, non siete obbligati ad andare col vostro ragazzo o ragazza.
Comunque ad esempio se adesso coppie, ascoltatemi, se volete andare a vedere dei film romantici, adesso al cinema è appena uscito The Shape of Water, che è un film che è praticamente la storia della Bella e la Bestia, perché lui è un mostro marino e lei è la donna delle pulizie di questo centro dove hanno recuperato questo mostro, e loro, pur non parlandosi mai, non riuscendo a comunicare, si innamorano follemente e nasce questa storia d'amore struggentissima. Quindi se volete andare a vedere un film romantico, andate a vedere questo.
E così si scopre che la coppia che è andata a vedere il film effettivamente ha dei problemi di comunicazione e fu così che il film portò in luce il problema e la coppia si lasciò il giorno successivo.
Continuiamo a far lasciare le coppie il giorno successivo a San Valentino, però vi vogliamo bene lo stesso.
Inoltre abbiamo notato che oggi sulla Repubblica è uscito un articolo, no, non è un articolo, sono uscite delle foto, sono i 55 baci più famosi della storia del cinema.
E tra questi quali ci sono?
Allora, c'è Casablanca, Spider-Man, quello a testa in giù, colazione da Tiffany ovviamente con il gatto in mezzo.
Ma possiamo parlare del bacio di colazione da Tiffany? Cioè è bruttissimo quel bacio, perché è così famoso? È
no,
veramente brutto.
È bellissimo, è tutto il senso dietro al bacio.
Esatto, sono
ovvio,
sotto la pioggia,
io sono una mega fan
gatto.
Di colazione da Tiffany. Ho Legal Lightly, è proprio il mio spirit animal. Ma quel bacio fa schifo, sembra che si stiano leccando la faccia. È bruttissimo.
Ma sapete che esiste un premio fatto apposta per i baci migliori dei film?
Davvero?
Sì. E molto spesso la cosa divertente è che vincono questo premio i baci, quelli che tu pensi, ma no, ma questo bacio è proprio brutto, non mi ha comunicato niente. Eppure ha vinto, chissà come.
Ne sai alcuni?
Purtroppo in realtà no, so soltanto l'esistenza di questo premio perché mi ricordo che ne avevo letto e avevo pensato, ma io questo film l'ho visto, non ha nessun senso. Però in realtà non mi ricordo purtroppo che cosa mi aveva suscitato questo pensiero.
Mi ricordo che avevo letto da qualche parte che il bacio più lungo della storia del cinema è il bacio tra Cary Grant e Ingrid Bergman sul set di Notorious di Hitchcock, perché teoricamente è 7 minuti di bacio. Però si parlano intanto, quindi. Però è il bacio più lungo.
Ma invece 7 minuti.
Il bacio più lungo nella storia Guinness e primati sono 55 ore. Cioè 2,55 ore a baciarsi. Ma come fisicamente possibile?
Il giorno dopo si lasciano.
Fame. Ma non sono fame, le labbra secche.
Vabbè.
Ci vuole un tubetto di lucida labbra,
no,
di burro cacao.
Ma che mal di labbra c'è? Cioè.
Era tutto solo per avere il premio, ammettiamolo. Non c'è amore dietro.
Chiaramente.
Ma
l'altro, il resto della gallery come va avanti?
Sempre tra i baci del cinema, Pretty Woman, Julia Roberts, Richard Gere, Titanic,
Ghost,
Dirty Dancing, un sacco, Via col vento.
Quanto piangere.
Esatto.
Fanno piangere questi baci. Parliamo di baci più simpatici, divertenti.
Baci più simpatici, divertenti.
Che poi i baci migliori sono sempre quelli struggenti in cui si ritrovano, piangono. Sì. Invece un bacetto bello, felice, che dicono, ah, che bello. Sono proprio contenta di uscire di casa questa mattina dopo aver iniziato la giornata con te. No, mai.
Ma anche questo in realtà, perché quando una coppia è felice e comunque si bacia, diciamo, normalmente, alla fine non c'è. Ma non c'è tutta quella bellezza, diciamo, che trovi quando invece un bacio arriva dopo un percorso lunghissimo, la coppia che è stata lontana per anni e anni, finalmente si ritrova, c'è l'emozione del bacio finalmente.
Ultima foto della gallery, uno di quelli che ci piace di più, è il bacio del pianeta delle scimmie.
Tra un uomo
e una scimmia abitante del pianeta.
Bellissimo.
L'amore.
L'amore, mandiamo la prossima canzone. Esalta di più di questo San Valentino è che sono tornata a fare gli oroscopi, questa volta per le coppie.
E quali sono le coppie fortunate?
Allora, ho navigato sui miei siti di divinazione e ho scoperto che le coppie di questo mese sono Sagittario e Cancro, Ariete e Bilancia, Vergine e Acquario. Poi ce n'erano altre, però diciamo che...
io
vabbè.
Leone.
Se volete possiamo ritornare a fare gli oroscopi presto.
Qualcuno che è interessato a un toro?
Allora, sono molto contenta perché mi piace prendere in mano il destino delle persone e farne quello che voglio io. Quindi, allora,
qual è la prima coppia?
Capiremo che cosa il destino ha in serbo per loro. Allora, la prima coppia è Sagittario e Cancro, che sono due segni diversi e affrontano la vita in modo diverso, con principi e valori profondamente diversi. Quindi siete una coppia che in superficie è felice, perché bene o male vi trovate bene, vi state simpatici.
Beh, in superficie un po' mi preoccupa.
Quindi esatto. Per esempio, perché per il cinema hanno due gusti diversi.
No, invece, siccome in superficie si trovano bene, possono avere gusti simili cinematografici. Però qual è il problema? È che non si sforzano di andare a fondo, perché andare a fondo significherebbe venire a conoscenza delle diversità che ci sono tra di loro. Quindi fondamentalmente stanno insieme, si frequentano, ma non si conoscono, non sanno cosa fa l'altro, che chi è veramente l'altra persona. Ecco perché sarà molto imbarazzante questa sera quando uno dei due sarà a cena con l'amante e l'altro farà il cameriere proprio in quel ristorante.
Aia! Wow.
Che belle figure!
Esatto, perché questo dimostra come ci sia poca comunicazione. Passiamo alla prossima coppia, che sono Ariete e Bilancia, che sono proprio best couple, vabbè, la coppia migliore, perché si completano a vicenda. Infatti Ariete e Bilancia sono due segni cardinali, sono due segni che sono agli opposti del Sagittario, quindi si completano a vicenda.
Gli opposti si attraggono.
Esatto, gli opposti si attraggono, però non tutti gli opposti si attraggono, alcuni sono semplicemente proprio inconciliabili. Loro invece, proprio per essere uno va bene nelle cose in cui l'altro va male, si supportano a vicenda. E tra l'altro l'Ariete è la passione, la Bilancia è l'amore, quindi insieme creano un connubio perfetto e quindi sono una coppia fantastica. L'unico problema qual è? È se dovessero litigare, lì sono casini, perché sono casini, perché qual è il problema? È che c'è l'Ariete che è molto passionale, diretto e cattivo, mentre invece, non cattivo nel senso che è cattivo in generale, che in un litigio però si fa
valere.
È pesante. La Bilancia invece è molto intellettuale, molto diplomatica, quindi userà un atteggiamento di superiorità e quindi state attenti a non diventare troppo drammatici e drastici e far finire la casa a ferro e fuoco.
L'ultima coppia invece?
L'ultima coppia sono Vergine e Acquario. Allora, io sono Vergine e il mio ragazzo è Acquario, quindi non voglio parlare male della nostra coppia, dirò che semplicemente siamo una coppia fantastica, andrà tutto bene nella nostra vita. No, scherzo. Allora, diciamo le cose per Vergine e Acquario. Sono anche loro molto diversi come segni, perché la Vergine è molto precisina, è molto concreta, fredda a volte, mentre l'Acquario invece è molto espansivo e poco organizzato. Quindi ci sono dei problemi di comunicazione nella coppia, perché a volte la Vergine si esaspera. Però nonostante questo si trovano bene anche loro, perché la Vergine è spronata a lasciarsi andare nella vita grazie appunto all'Acquario. Quindi speriamo che vada tutto per il meglio tra di loro, che l'Acquario non arrivi in ritardo a cena, cosa che succederà molto probabilmente, e che il loro amore duri a lungo. Quindi niente, soltanto Sagittari e Cancri, la vostra storia fa schifo, per gli altri va tutto bene. Ciao!
Ma alla fine, Carly, è solo l'amore che conta, cioè tutto.
Sì, esatto,
questo...
chi se ne frega dell'oroscopo, perché diciamoci la verità, è molto bello, ma chi se ne frega, fate quello che volete, siate innamorati, felici, perché l'amore è bello.
Ma anche i tacos.
Esatto, perché all you need is love, but what about tacos?